L'ambientalismo, la necessità di proteggere il nostro pianeta è una delle preoccupazioni centrali della contemporaneità, ma non è stato sempre così. L'apprezzamento e la salvaguardia della natura hanno in realtà una lunga storia che ha visto le idee dell'ambientalismo evolvere lentamente prima di sfociare nell'ecologismo che conosciamo. La storia dell'ambientalismo statunitense, dello sviluppo dei parchi nazionali e dei vari personaggi che si sono lasciati affascinare dai paesaggi incontaminati è raccontata nel libro In difesa della natura selvaggia, uscito per Eleutera. L'autore è Marco Scioli, docente di storia nordamericana all'Università Statale di Milano, che saluto perché è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, partiamo dal titolo del suo volume, che contiene l'espressione natura selvaggia, che è molto frequente all'interno del libro. A volte invece lei usa direttamente anche il termine inglese wilderness. Che concetto esprime questa parola, che lei propone dunque di catturare in qualche modo con la locuzione natura selvaggia?
Sì, allora dobbiamo riprendere il termine, allora andare a riflettere sui termini wild, selvaggio e appunto una definizione di natura selvaggia che ha delle origini nel termine tedesco di Wildernis, da qui wilderness. Wilderness è la selva tedesca che però in Nord America diventa una foresta con alberi millenari e che rimangono tali. E quindi le celebri sequoie, ma anche i pini longevi e altre ancora. Ecco, e questo è quello che cerco di descrivere nell'introduzione del libro, quindi dare una definizione complessa che inseguo sino alla fine appunto del testo, perché rifletto sul libro del ranger ambientalista Edward Abbey che si chiama Desert Solitaire, quindi una wilderness che diventa deserto, ma anche un middle ground fatto di indiani, Miwok, da cui un po' si prende l'origine del primo parco naturale Yosemite, che in indiano significa la terra degli orsi grizzly. Ma non solo gli indiani, i rangers, gli homeless che sopravvivono in questo parco, vecchie miniere, infine appunto i turisti che accorrono numerosi sulle loro automobili e che diventano il segno del successo di questa idea americana, costruire un parco naturale.
Quindi in qualche modo l'idea di conservare la natura nel suo stato di natura selvaggia, no? Mi sembra di capire che è questo che c'è dietro lo sviluppo delle politiche ambientaliste dei parchi nazionali negli Stati Uniti. Che successo ha avuto poi, a parte negli Stati Uniti, questa idea è stata poi esportata nel resto del mondo? La dobbiamo anche agli Stati Uniti, l'idea di luoghi in cui la natura dovrebbe in qualche modo vivere liberamente e svilupparsi secondo i propri ritmi senza l'intervento dell'essere umano.
Sì, esatto, quindi bisogna cercare di conservare. Io discuto molto appunto su termini come conservare e preservare la natura, però di fatto dobbiamo dire che questo lavoro è un lavoro di ricerca che ambisce ad essere, come si denota dal titolo, un manifesto ambientalista.
Certo.
Portiamo queste idee americane nel mondo. Diciamo che in questo mondo così complesso, giorno difendere la natura è importantissimo e queste idee americane che arrivano appunto a noi ci fanno pensare appunto alla necessità di avere sempre più parchi, quello che in un certo senso parte della direttiva dell'Unione Europea, cioè quello di andare a ritrovare nuovi spazi per delimitare sempre più numerosi parchi nazionali.
E lei diceva che nel suo libro si discute di questi due termini, conservazione e preservazione. Qual è la differenza che magari a un occhio non esperto non appare, o insomma pare difficile da trovare tra questi due termini, tra questi due concetti?
Ecco, qui vi devo riportare a quasi uno scontro epocale tra la persona che ha questa idea, cioè di partendo da Yosemite portare avanti un progetto di Our National Parks e quindi un sistema di parchi nazionali che da statali come Yosemite, come poi con Yellowstone diventano nazionali. Quindi è John Muir. John Muir alla fine si scontra con Gifford Pinchot, che era un suo originalmente un suo amico, che però in un certo senso aveva un'idea conservazionista, cioè a lui servivano le foreste anche per poi utilizzarle e quindi trasformarle appunto in legname per la costruzione delle nuove case appunto nei nascenti stati americani. E quindi in questo scontro poi alla fine si capisce che preservare è qualcosa di diverso. Di fatto preservare significa anche lasciare intatta la valle, mentre chiaramente il conservazionismo puntava magari a trasformare il tutto in una diga, la valle in una diga e quindi magari la gestione delle acque che potevano risolvere il problema, appunto di, San Francisco. Quindi in questo contesto Olmsted si distacca dal conservazionismo fondando nel 1892 il Sierra Club, un club di amanti della montagna che vogliono preservare, più che conservare la montagna.
Tra l'altro lei ha citato il nome di John Muir, lei stesso, Marco Scioli, ha compiuto un viaggio in America seguendo in parte un itinerario già tracciato da lui, quindi c'è anche questo nel volume di cui stiamo parlando oggi, In difesa della natura selvaggia, ma mi piacerebbe con lei discutere dell'attualità. Abbiamo detto che l'idea di zone, di parchi è stata così importante non solo per gli Stati Uniti, ma che poi si è evoluta, si è diffusa anche nel resto del mondo. E però qual è la situazione oggi negli Stati Uniti? Ricordiamo gli incendi che devastano le foreste americane sono diventati un fenomeno stagionale e poi c'è un governo ben poco ambientalista. Come si prospetta, secondo lei, il futuro di questi spazi naturali di cui stiamo parlando negli Stati Uniti?
Questo è molto fragile. La natura, come sapete, è fragile. Nell'epoca di Trump il taglio del 25% delle risorse dedicate ai parchi nazionali mette in difficoltà queste figure che sono poste a difesa dei parchi, che sono i ranger. Ecco, qui avevo una riflessione su un mio libro precedente che sembra, a mio parere, interessante. Ed è appunto sono i keepers nei parchi urbani. Ecco, qui c'è una figura, Frederick Law Olmsted, dell'inventore dei parchi urbani negli Stati Uniti, e quindi il suo celebre Central Park. Lui vuole trovare una figura come i keepers che non sono dei poliziotti, ma sono ecco, quelli che potrebbero essere delle guardie del parco che indirizzano i turisti o i frequentatori. E allo stesso modo i ranger sono un po' a tutela, ecco, non dei soldati, ma dei appunto amanti della natura che vogliono portare la comprensione, ecco, la necessità di tutelarla e quindi con tutti i problemi che ne sorgono, perché la natura è, in questi parchi nazionali americani è veramente selvaggia. Si possono incontrare orsi, si possono incontrare appunto bisonti, si possono incontrare anche puma della montagna.
E qual è secondo lei il loro futuro? Ci sono state politiche specifiche dell'amministrazione Trump già in direzione del ridimensionamento, oppure pensa che in realtà non saranno troppo toccati o messi in discussione?
Beh, il taglio del 25% è moltissimo. Io
Eh sì.
seguo quotidianamente la protesta anche dei ranger dei parchi. Tagliare i fondi vuol dire appunto favorire la diffusione di problematiche complesse come appunto la difesa dagli animali e anche soprattutto degli incendi. Non tutelare un parco da un incendio è che dire, direi pure criminale. Il tema sul tappeto comunque è la resilienza dei parchi. parchi nazionali americani che sono narrati anche appunto dalla cinematografia, e quindi penso che la forza di questi parchi sopravviverà sicuramente ai 4 anni della presidenza Trump.
Sì, ha citato i film, effettivamente. Sono dei paesaggi naturali che fanno parte anche della storia del cinema americano, che abbiamo anche imparato a conoscere proprio attraverso i film, spesso. E quindi io ricordo il titolo del suo libro, In difesa della natura selvaggia, per Eleutera. Lei è Marco Scioli, docente di storia nordamericana all'Università Statale di Milano. La ringrazio molto per essere stato con noi. A presto.
Grazie a tutte e tutte voi. Arrivederci.